storie e racconti attorno al cibo. Con te
ciao carissimi amici, stiamo andando in onda con una puntata speciale di Gnam Gnam. Io sono Fabio.
Ciao a tutti, io sono Andrea, io sono a casa mia e Fabio a casa sua.
Sì, ovviamente precisiamo, dato il periodo, siamo a oltre la distanza di un metro.
Sicuro.
Io sono seduto nella mia sala con un laptop. Abbiamo, grazie ai potenti mezzi e all'esperienza di Unica Radio, abbiamo avuto la possibilità così di creare una trasmissione direttamente in remoto.
Tanto
ci scusiamo prima adesso ad Andrea per la qualità audio e per tutti i problemi che potranno succedere. Ovviamente non siamo in uno studio di registrazione, quindi
no. Siamo agli arresti domiciliari,
come tutti noi, ma siamo, per carità, siamo tutti agli arresti domiciliari, cioè è importantissimo che le persone restino a casa ed escano il meno possibile. Ricordiamoci che c'è una pandemia in corso ed è importantissimo per la salute di tutti e per poterla fare frenare il più velocemente possibile, starcene seduti comodamente a casa.
Ecco,
ma quale occasione migliore per ascoltare Gnam Gnam, giusto?
Sì, ognuno a casa, non uscite se non per i casi previsti, perché prima si finisce tutto questo e prima possiamo tornare alla nostra vita normale.
Certo, assolutamente.
Fabio, oggi di cosa parliamo in questa puntata un po' strana e speciale di Gnam Gnam?
Allora, l'idea che abbiamo avuto, perché poi l'abbiamo avuto entrambi, quindi faccio finta di parlo io, però parlo ovviamente per tutte e due. Leggendo in giro ci siamo accorti che molta gente ora è costretta a stare a casa e non tutti hanno la fortuna o la voglia o l'ha avuto nel tempo la possibilità di cucinare. Quindi, violando totalmente le regole di Gnam Gnam, dove noi ci siamo sempre detti, Andrea, noi non parleremo mai di ricette in radio perché che palle, eccetera eccetera, in realtà qua violeremo un po' questa regola, nel senso vogliamo dare una mano anche fattiva, quindi una sorta di servizio pubblico di Gnam Gnam, dove spiegheremo delle ricette base per tutti coloro che sono a casa e magari non hanno mai avuto la possibilità di cucinare. Partiremo da cose molto molto semplici e poi nel tempo le renderemo un po' più divertenti. Cioè,
alla fine anche il filetto in crosta a cucinare anche quello.
E vi daremo una mano, ovviamente per radio, daremo le spiegazioni. Oggi parleremo di una cosa molto molto base, direi quasi ospedaliera. Parleremo niente po' di meno della pasta al burro.
Buona. Salvato tanta gente la pasta al burro,
Sì, però dico, io quando ero bambino ne mangiavo
l'autostima di prima mattina. L'autostima di prima mattina è un trucca sana, ti scatena un effetto galvanico nella persona. Tiene alta l'opinione di te, chissà perché, anche sugli altri funziona.
Ci vorrebbe come cura,
ci vorrebbe come cura quotidiana. Si spridona nel corso della giornata ed è strana, ti si dona, ti accorgi che persino l'inspiegabile ti si perdona. È una parola buona che si fa corona, ti raddrizza per dura e non ti emoziona. L'autostima di questa mattina prima è arrivata dalla notte che lascio dietro e non mi abbandona. Una musica che funziona come complimenti fatti da Simona. L'autostima di prima mattina
ci vuole. La mia voce piace, l'immagine non tanto. Sono anche capace di farmene un vanto e di starmene accanto a chi non mi sopporta, che tanto se lancio un bastone qualcuno lo riporta. La molestia non tange se la gente ha giudicato un panca bestia che infrange un ambiente preimpostato, che resta nelle frange di un lauto cinismo, di gente che abusa di troppo autoerotismo.
L'autostima di prima mattina
è una parola buona che si fa corona, ti raddrizza per dura e non ti emoziona. L'autostima di questo
musica che ancora suona, che non ti ustiona, che ti appassiona e che ti perdona. Come quasi soprattutto se leggermente, se leggermente, se leggermente stona. Ma d'altronde, anche se non lo senti, si diffonde un virus nelle loro menti, i racconte che radunano movimenti di molte folle stolte. È una parola buona che si fa corona, ti raddrizza per dura e non ti emoziona. L'autostima di questa mattina prima è arrivata dalla notte che lascio dietro e non mi abbandona. Una musica che funziona come complimenti fatti da Simona. L'autostima di prima mattina, una musica che funziona come complimenti fatti da Simona. L'autostima di prima mattina.
Andrea, tu ci sei? Sei collegato?
Sono collegato, sono collegatissimo.
Benissimo. Allora, ora partiamo con la parte pratica, la lezione pratica di cucina. Tu, Andrea, hai mai fatto la pasta al burro in vita tua?
Sì, l'ho fatta qualche volta, okay. Disperato, magari la domenica i miei genitori andavano via, cioè
la cosa più veloce da mangiare,
no, poi tornavano e allora facevo in questo modo. Adesso te la dico, poi dimmi tu, che tu sei quello che ne sa, se
allora, se facevo bene. Partiamo, ci allora, vuole innanzitutto una pentola.
Vabbè, mettevo la pentola con l'acqua, poi un bel piatto fondo, lo mettevo sopra la pentola e ci mettevo il burro con un po' di formaggio grattugiato sopra, così
brava,
il calore
siamo già a livelli alti, siamo già a livelli alti, bravo, molto bene.
Poi la pasta a me piaceva al dente, soprattutto piace quella, diciamo gli spaghetti grossi, un 3 o un 5, e poi niente, quindi facevo appena di pasta, la mettevo lì, scolavo, la buttavo su questo piatto dove trovava già il burro
profuso
e il formaggio, e quindi era una molto molto buona, e poi andava bene.
Poi ti racconterò perché la tua è una pasta ancora più speciale. Allora, la ricetta base è giustamente quella. Normalmente si usa per ogni etto di pasta che si vuol scegliere 1 litro di acqua. Ovviamente siamo in un periodo dove io consiglio anche di risparmiare un po' sul gas e cose del genere, quindi anche se proprio non mettete 1 litro d'acqua per ogni etto di pasta, va bene lo stesso.
Va bene lo stesso.
Ok. Tenete conto che il formato di pasta, quello che volete, può essere gli spaghetti, può essere fettuccine, può essere penne, può essere fusilli, la pasta che preferite.
Fabio, aspetta Fabio, ma tu l'hai seguita quella questione sulle penne lisce? Che pare che la gente abbia preso tutto dagli scaffali tranne le penne lisce.
Farfalle e penne lisce, quindi abbiamo scoperto che gli italiani odiano farfalle e penne lisce.
Allora, diciamo che Barilla dovrebbe toglierle dal mercato, non farle
probabilmente
più
così succederà. dicevamo, allora, per ogni persona, visto che siamo in casa e quindi non stiamo facendo grande moto, io vi consiglio non mangiate troppi carboidrati, no? Quindi si può mangiare benissimo invece che classici 80 grammi di pasta a testa, un 50 grammi di pasta a testa, o per persone che hanno diabete o tendenza al diabete come è sottoscritto, addirittura 30 grammi, 30 o 40 grammi di pasta a testa. Non fatevi preoccupare dalle quantità, perché ripeto, non facciamo moto, quindi non è che possiamo consumare più di tanto. Quindi mettiamo, supponiamo 50 grammi di pasta a testa, quindi 2 persone 100 grammi di pasta, un litro d'acqua, si fa bollire l'acqua nella pentola, si sala leggermente, anche qui la regola base diceva un pugno di sale, non usate un pugno di sale, già che usiamo anche questa occasione per ridurre il sale, per evitare l'ipertensione, mettete un cucchiaino di sale, tanto per salare poco la pasta.
O come dite voi, che ne sapete, quanto basta.
Allora facciamo bollire, portiamo all'ebollizione l'acqua. Quando l'acqua inizia a bollire è inutile tenere il gas al massimo, perché l'acqua, arrivati a 100 gradi, più di 100 gradi non va, quindi a quel punto si può abbassare la fiamma per lasciare sobbollire l'acqua e si versa la pasta. con, se lo avete, un cucchiaio di legno, un forchettone di legno, si può girare un po' la pasta per evitare che si attacchi, e si lascia cuocere normalmente un pochino di più del tempo della confezione, perché la confezione a volte dice 3 minuti e tu la mangi, è dura da far, non è al dente.
Ma quindi quello è un consiglio.
Consiglio è qualche minuto in più, però al dente. Al dente è importante per due ragioni: uno, perché per mio gusto e per il gusto degli italiani è più buona, ma non solo, ha un minor indice glicemico, quindi la pasta al dente è più sana della pasta scotta, soprattutto per persone che hanno problemi con la glicemia. E quindi tenete la pasta al dente, poi la mettete in un piatto, e a questo punto nella ricetta base mettete burro, fate sciogliere il burro col caldo della pasta e ci aggiungete poi il parmigiano e ve la mangiate, la pasta è pronta. La versione che hai detto tu, Andrea, è una signora pasta, perché è la pasta cosiddetta all'Alfredo, dove tu hai fatto mantecare sopra con un mettendo un piatto sopra la pentola e facendo fondere il burro, hai fatto mantecare il formaggio con il burro.
Anche il formaggio un po' fondeva,
E quindi hai creato una crema di formaggio e burro, che è poi la base della cosiddetta pasta Alfredo, di cui parleremo alla fine di questa puntata. Quindi molto buona. Varianti: si può usare l'olio d'oliva invece che il burro, ovviamente. Si possono usare formaggi diversi, non solo il parmigiano, non solo il grana, ma in Sardegna abbiamo degli ottimi pecorini, un pecorino romano, comunque un pecorino, come si dice, da raspa, cioè da poter essere grattugiato. Se si usa pecorino e pasta, se ci si aggiunge un filo d'olio magari e del pepe nero, ecco qua che si ottiene una sorta di cacio e pepe. Tutte buone, sono tutte della famiglia, chiamiamole della pasta.
E invece mettendoci la margarina?
Margarina no, la margarina non ha il gusto che ha il burro, oltre che abbiamo scoperto non è poi un grasso così
sono particolare. Andato in Scozia e non ho visto neanche un uomo in gonna, Edimburgo c'era gente in fila per le nuove Jordan, gli italiani sono ovunque, gli italiani sono global, li distingui perché hanno lo zaino, i spacchele Hogan, la radio passa le stesse canzoni pop che sono le più trasmesse, pure a New York, in Arizona coi redneck nelle roulotte, io mi sentivo a Cologno nel campo rock, volevo ascoltare trap a Miami, son finito a fare i selfie con Vieri, scappavo dalla Lega e ho trovato il Ku Klux Klan, scappavo da Salvini, ho trovato Donald Trump, i leader fanno promesse stesse, dall'America alla Lombardia, e di piantati scommesse con l'ette, come le va sotto casa mia.
Donne, le vie dello shopping sono senza confine, ma ad Amsterdam soltanto gli uomini guardano le vetrine. A Vienna mi sono fatto un selfie in riva al Danubio, insieme ad un italiano in gita con il marsupio. A Mosca hanno il colbacco di lupo, ma la radio non c'è Putin ma pupo. Ho prenotato una suite sotto il ponte di Brooklyn, ma non tutte le vacanze riescono con il booking. A Calcutta ho visto la povertà e Paris Hilton con la Bentley al Taj Mahal. Tre tenori in concerto ad Hong Kong, se il concerto costa poco sono al volo low cost.
I ne fanno promesse le stesse, dall'America alla Lombardia, e gli scherzanti scommesse con l'ette, come nei bar sotto casa mia, tutti con la pizza del cash, vestiti dagli stessi brand, tutti a seguire Masterchef, pochi in Kardashian e Kanye West, e ho finito i posti dove scappare via, tutto il mondo è periferia.
L'America è il poliziotto,
la Grecia i debiti di gioco,
l'Inghilterra beve troppo,
l'Olanda c'ha quella buona,
l'Italia la nave scuola,
e l'ha data a tutti,
e a me non ancora.
I ne fanno promesse stesse, dall'America alla Lombardia, e gli scienziati scommesse con l'ette, come nei bar sotto casa mia,
innocenti in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità.
Felicità e un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quando mi piaci la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va.
Bentornati. Allora, io però volevo chiedere a Fabio, che è uno che ne sa, ma siccome noi italiani pensiamo sempre che le cose nostre siano sempre più buone delle altre, il nostro burro è il burro più buono che esiste? Oppure ci sono burri?
Ovviamente se chiedessi a un orgoglioso italiano, in questo momento siamo tutti un po' orgogliosi anche di essere italiani, diremmo beh, ovviamente sì. Spiegheremo che per un motivo più che valido in realtà non è vero, no, ma il motivo è buono, ora lo racconteremo durante questo inserto. Intanto parliamo velocemente che cos'è il burro. Il burro è uno dei grassi animali usato dall'umanità da sempre, nell'antichità. Si ipotizza, Andrea, che sia stato creato in India 1500 anni avanti Cristo, ma ci sono tracce anche precedenti, quindi non si sa bene poi quando sia stato inventato il burro. E come nasce l'invenzione del burro? Beh, l'invenzione del burro nasce probabilmente per caso dal fatto che, lasciando riposare il latte appena munto per 8-10 ore a temperature basse, 10-15 gradi, il grasso del latte, che è più leggero e meno denso degli altri liquidi che compone il latte,
è salito a galla,
affiora, e quindi poi con una spatolona lo puoi raccogliere, raccogli proprio una massa grassa. Questa massa grassa si chiama panna di affioramento, o detta anche gergalmente panna acida, perché visto che l'affioramento impiega parecchie ore, visto che le condizioni igieniche del passato erano quelle che erano,
insomma, non è che fossero il male,
cioè ovviamente assieme alla panna crescono anche i batteri, quindi si forma una cultura batterica acida, un po' una sorta di yogurt, e quindi la panna ha un gusto acido, la panna che tu prendi per affioramento. Questo, prendi la panna, la metti in un contenitore particolare che nelle famiglie antiche poteva anche essere una sorta di bottiglia. Mia mamma raccontava, in epoca di guerra il burro si faceva in casa con le bottiglie del latte direttamente, però l'ideale sarebbe la zangola, e si opera la
tu sei proprio zangolata. Tecnico, la zangola.
La zangola e l'operazione si chiama zangolatura, cioè sbattere energicamente, fortemente la panna per 40-50 minuti. Facendo così il grasso agglomera e si formano dei chicchi grossi come chicchi di mais e la parte liquida, il cosiddetto latticello, viene separato dalla parte grassa. A questo punto si usa un colino, si mette la massa grassa nel colino, si sciacqua con acqua fredda, si impasta perché diventa una massa grassa e la si mette nelle forme e a quel punto si è fatto il burro, quindi è abbastanza facile.
Il famoso panetto di burro.
Fanno il panetto di burro, si può fare anche a casa se uno, no, ovviamente non andiamo a mungere la mucca, però, sì, però, vabbè, però comprando la panna.
Adesso che abbiamo tempo, compriamo il latte, lo facciamo così e ci
può partire direttamente dalla panna, la panna la vendono, ci sono dei video su YouTube, li trovate se volete sapere come si fa il burro in casa. A questo punto, diciamo, questa tecnica di produzione, se vuoi Andrea, è rimasta proprio invariata per millenni. E per sempre si è fatto appunto il burro con la tecnica dell'affioramento.
È vero che anche i romani conoscevano il burro, però non lo usavano per fini alimentari, ma per fini,
sì, perché,
diciamo,
anche lì tu dici pasta al burro, no? La pasta ce l'avevano gli antichi romani, così te l'agana, però loro le mangiavano essenzialmente condite con il cacio direttamente, quindi se vuoi gli antichi romani mangiavano cacio e pepe, okay? Mangiavano pasta col cacio. Non è mai venuto in mente a nessuno di loro di mettere dentro il burro, perché il burro per loro era un cosmetico medicinale, o veniva usato per la pelle, per tenere sana la pelle, o addirittura per le ustioni. Più raramente veniva usato come grasso combustibile per l'illuminazione da mettere nelle lucerne. Okay.
Ma funziona come per la pelle, per migliorare
per la pelle? Non ne ho minimamente idea, però mi ricordo che quando ero bambino, io, quando ti facevi ti bruciavi le piccole ustioni da bambino, le mie zie in campagna ti mettevano il burro sopra la ferita.
Il rimedio della nonna,
diciamo. Il rimedio della nonna, quindi qualche fondo di verità, magari c'è, cioè magari idrata, che ne so, come il burro di cacao, no? Diciamo, questo è in realtà gli antichi romani, nonostante avessero il burro, non lo usavano. Per avere l'uso del burro in cucina bisogna, pensa Andrea, aspettare il Medioevo, no? Le prime tracce le prime citazioni del burro e della pasta al burro sono nel libro Arte Coquinaria, scritto dal maestro Martino da Como, che era un cuoco del nord Italia che però lavorava ed era attivo a Roma nel 1400. Quindi la pasta al burro, se vogliamo, è un'invenzione medievale. Parliamo ancora un attimo del burro e delle diversificazioni per venire dalla tua.
Dico, magari casualmente è caduto un po' di burro dentro la pasta, hanno detto, ma sai che è buono,
no, mica male, ci stavo usando come cosmetico e invece guarda.
Esatto.
Vediamo un po', facciamo così Andrea, siamo arrivati ai nostri 5 minuti di spezzone, facciamo partire un po' di musica e poi ritorniamo in diretta
a parlare di burro. Ciao a tutti, buon ascolto. Oh.
control my feet. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I'm craving on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Craving on the boogie.
Del burro dei romani, dove è nato il burro in India, però non mi è detto se il burro italiano è buono o meglio è il più buono di tutti i burri.
Mannaggia, sono un chiacchierone, è inutile.
Che poi devi sapere che in spagnolo burro vuol dire asino, quindi
sì, perché mantequilla per gli amici spagnoli che ci ascoltano, no? Stiamo parlando, esatto, della mantequilla.
E allora, poi possiamo dire, aspetta Fabio, fammi dire, in sardo su burricu qualcosa vorrà
burricu
dire,
vorrà dire, l'origine spagnola dei nostri,
esatto,
nomi.
Esatto. Quindi
allora dicevamo ritorniamo a noi, il burro italiano per forza sarà il più buono del mondo, però in realtà, facendo proprio statistiche, sondaggi che sono stati fatti da chi se ne intende, come diresti tu, si è visto che il burro migliore è quello tedesco e quello dei paesi del nord Europa e quello inglese. Il motivo è semplice: noi produciamo due formaggi fondamentali per la cucina del mondo, il parmigiano reggiano e il grana padano. Entrambi i formaggi richiedono nei loro capitolati di produzione latte parzialmente scremato, e la scrematura deve essere rigorosamente ottenuta attraverso il metodo dell'affioramento. Questo è importante per poi creare una serie di batteri che aiutano a produrre il parmigiano e il grana padano come vogliamo. Quindi gli italiani sono dei grandissimi produttori di panna da affioramento. È una panna da affioramento, tra l'altro, di non ottima qualità, perché le temperature con cui tu devi creare questa panna sono molto alte, tra i 12 e i 22 gradi per il parmigiano, pensa. Quindi la proliferazione batterica in questo caso è altissima, e quindi questo tipo di panna acida non è acida, è acidissima. Il burro per noi italiani, tra altri, ovviamente le produzioni artigianali, quelle specifiche che esistono, è un sottoprodotto della produzione di questi due giganti caseari nazionali, e ovviamente siamo tutti più felici di prediligere la produzione di parmigiano e grana padano piuttosto che la produzione di burro. Quindi è un danno collaterale, tra virgolette, per cui fa sì che il burro italiano non sia ottimo, però ci abbiamo due formaggi che, cavolo, ce li invidia tutto il mondo.
Esatto, ne abbiamo parlato in qualche altra puntata di Gnam Gnam.
Sì. La panna in questo caso, appunto, essendo molto acida, deve per forza e necessariamente essere pastorizzata, quindi bisogna riportarla ad alte temperature, va rigenerata per togliere la carica acida, addirittura sotto certe condizioni bisogna addirittura aggiungergli il gusto di burro, quindi aggiungere dei batteri particolari che gli danno un particolare tipo di gusto. Vabbè. E quindi poi si ottiene un burro che però non può essere definito un signor burro. Ma e come si fa il signor burro? Beh, il signor burro nasce con l'invenzione delle centrifughe elettriche, se vuoi, nel partire dall'Ottocento, ma poi ovviamente in tutto il Novecento, cioè la centrifugazione. Se io prendo il latte e lo centrifugo, a questo punto è un'operazione praticamente istantanea, io posso subito separare il grasso dall'altra parte del latte. Ottengo una panna, in questo caso, che si chiama panna dolce, a differenza di panna acida, perché non ha subito nessun processo di degenerazione dovuto ai batteri. E a questo punto io ho la panna e poi la procedura zangolatura eccetera eccetera e ottengo il burro. Nei paesi nordici ci aggiungono anche un pochino di sale durante questa lavorazione, infatti loro adorano, presente in Inghilterra, il burro leggermente salato.
Esatto.
E quello è considerato un burro di
Il signor burro, quello.
Quindi un bel connubio Italia-Estero oggi, perché se vogliamo mangiarci una buona pasta al burro, o prendiamo un burro artigianale italiano, che ripeto esiste, oppure ci dobbiamo prendere un bel burro tedesco, un bel burro inglese, irlandese.
Diciamo un burro italiano artigianale fatto al modo dei tedeschi.
Fatto con la centrifugazione.
Con la centrifugazione.
E così facendo ci possiamo mangiare una pasta italiana, prendiamola, che abbia veramente quel bel gusto corposo del burro, poi una bella grattugiata di parmigiano reggiano
e siamo
a posti. Una curiosità, Andrea, prima di finire questa sezione. Lo sai come veniva chiamata in passato la pasta al burro nell'Ottocento?
La pasta del cornuto.
La pasta del cornuto, bravissimo.
Veniva
chiamata pasta dei cornuti perché le male lingue dicevano che se una moglie, stando in casa tutto il giorno per lavorare, alla cena del marito per il marito preparava una banale pasta al burro, cioè, voleva dire che aveva avuto tempo per altro nel pomeriggio.
Esatto, no, più che
un
tempo,
bello attacco di maschilismo.
Aveva fatto qualche altra cosa e quindi non aveva avuto il tempo di fare, diciamo, di cucinare, quando le donne stavano a casa e cucinavano dalla mattina presto alla sera tardi. Oggi c'è il microonde,
però nessuno accettava la pasta al burro nell'Ottocento, quindi solo per i malati.
Esatto.
Va bene, musica.
Dai, musica.
Stati Uniti, Andrea, ci sono due o tre paste che sono considerate il caposaldo della cucina italiana, lo sai?
No. Quali, cosa allora, sono? La pasta
sono, allora, sono una, la, cosiddette, pasta, la cosiddetta pasta bolognesi o fettuccini bolognesi, che sono una pasta al ragù con delle polpettine di carne, che in Italia non esiste.
Non ha mai attecchito.
Un'altra è una cosa che chiamano mac cheese, dove mac non è McDonald's, ma è mac come contrazione di macaroni, no? Macaroni cheese è pasta al formaggio, ed è una pasta stracotta, normalmente è una pasta molto corta, stracotta, che viene condita con besciamella e una sbassinata, si dice in sardo, di formaggio, no? Formaggio ovviamente è formaggio loro, quello cheddar, sì, arancione, queste cose qua, no?
Quelli da arresto, diciamo.
E loro dicono, questa è mangiare italiano. E poi c'è una pasta italiana che in Italia conosciamo pochissimo e che per loro è importante. Si chiama fettuccini Alfredo o fettuccine all'Alfredo, ed è una pasta, questa sì, italiana, ed è la storia che ora andremo a raccontare, che tu in realtà hai anticipato, perché quando mi hai raccontato come ti facevi tu la pasta al burro all'inizio di questa puntata, senza saperlo ti stavi facendo una pasta all'Alfredo.
Ho capito, se lo sa mi chiede il copyright
e ti denuncia, perché è una pasta dove negli Stati Uniti è, diciamo,
è un must.
Fettuccini Alfredo è un must.
Se un americano viene qui in Italia e va a Roma, deve per forza andare a mangiare questa pasta.
Pensa che c'è questa cultura, nel senso che gli americani sono talmente convinti che noi italiani tutti mangiamo almeno due volte alla settimana le fettuccine Alfredo, che loro quando vengono a Roma vanno a cercarsi i ristoranti Alfredo, e a Roma ce n'è una tonnellata di ristoranti Alfredo, perché si sono duplicati nel tempo. Ovviamente bisogna andare a cercare il vero Alfredo,
perché ce ne sono tanti, ma il vero Alfredo è uno solo.
Il vero Alfredo si chiamava Alfredo Di Lelio ed era un romanaccio, proprio romano de Trastevere, che diciamo era nato nel 1883 a Roma, proprio vicolo di Santa Maria in Trastevere, e cominciò fin da ragazzo a lavorare nella piccola trattoria che aveva aperto la sua mamma in Piazza Rosa. Piazza Rosa, possiamo localizzarlo, perché tutti siamo stati a Roma.
Per chi è pratico di Roma,
se voi avete presente Piazza Colonna, cioè dove c'è Palazzo Chigi, siamo sulla via del Corso, dalla parte opposta di Piazza Colonna c'è oggi le Gallerie Sordi, all'epoca dette Gallerie Colonna. Le Gallerie Colonna nascono sopra quella che era Piazza Rosa, quindi Piazza Rosa era la piazza che era di fronte a Piazza Colonna, e lì la mamma Angelina, la mamma di Alfredo, aveva fatto la sua trattoria. E la trattoria rimane lì fino al 1910, quando poi sparisce tutto quel borgo. Nel 1908 fu un anno praticamente indimenticabile per il nostro Alfredo Di Lelio, perché nacque suo figlio Armando, e contemporaneamente nacquero nella sua trattoria le sue famose fettuccine. Che sono poi diventate famose in tutto il mondo, quindi questa trattoria è proprio il luogo di nascita delle fettuccine Alfredo. Alfredo Di Lelio inventò queste sue fettuccine per un motivo ben particolare. Abbiamo detto, la moglie aveva appena partorito e aveva di un ricostituente, e lui pensò, invece facciamo una pasta al burro, però gli faccio le fettuccine, così sono con le uova.
Non gli ha fatto mica il burro.
Invece di burro dice, ma se io inizio a lavorare il burro fuso con un abbondante parmigiano, ecco qua che si forma una crema di formaggio che condisce in modo perfetto queste fettuccine. E quindi inventa e propone questo piatto prima alla moglie, no? Quindi prima queste fettuccine Alfredo nascono prima come un successo familiare, la moglie le apprezza moltissimo e probabilmente suggerisce al marito di metterle nel menù della trattoria.
Ma lo sai che queste fettuccine sono davvero buone, metti il menù.
Ah, va a mettere nel menù della nostra trattoria.
Esatto.
Sarà, non sarà, ma praticamente poi questo signor Alfredo, che era un signore con i baffi all'Umberto, era un signore quasi ottocentesco, praticamente era noto per avere dei calli giganteschi nelle mani, perché tutta la vita lui farà fettuccine fatte a mano, quindi per i suoi numerosissimi clienti. Un pochino di musica e poi completiamo questo racconto, ok?
Bene, ok.
Manicomio di parole, non voglio perdermi. Vieni qui, dammi da bere, che si sporca come me. Io non so cosa fare, ma sei tu tutto il dolore che ho. Ma sei tu che certi giorni è meglio perderti.
Da una ventina d'anni conosco, sostengo, mi fido del CESVI, che è una ONG di Bergamo, nata 35 anni fa. Oggi, in questo momento per noi così inatteso e drammatico, scelgo di sostenere CESVI, perché con il mio aiuto, con il nostro aiuto, sarà in grado di assistere migliaia di anziani che vivono soli tra Milano e Bergamo, sarà in grado di supportare e sostenere i servizi di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Doniamo adesso su www.cesvi.org.
Questa è Unica Radio.
Passate all'Ikea a illuminarvi l'immenso e con la vostra dolce metà. I cassetti dove riponete i vostri sogni sono nascosti negli armadi dove tenete gli scheletri. State da ubriachi a parlare del vostro futuro senza richiedio, come se non ci fosse un domani.
più cattiva, tipo così, eh.
Ed una donna da amare, e contavo su di loro per sapere cosa fare. Un tempo avevo un amico ed una donna da amare, ma quando gli ha chiesto chi fossi hanno deciso di avviurare. Un tempo avevo un amico ed una donna per cui morire. Ora la gioventù è un gatta, se li è presi nel suo vile. Un tempo avevo un amico ed una donna per cui morire. E lo racconto su di loro la notte, altrimenti non risolto più.
Queste informazioni le hai ottenute, credo, intervistando o leggendo un'intervista della nipote di questo
sì,
di Alfredo.
Esattamente, della nipote. Qualche anno fa è uscito un articolo su un giornale che parlava della pasta Alfredo, e la signora Ines Di Lelio, che è la nipote diretta, cioè la figlia di questo Armando, che era il bambino, per cui sono state inventate le fettuccine Alfredo, ha risposto al giornale mettendo alcune precisazioni, perché il giornale non era, a suo dire, stato molto preciso nella descrizione. E quindi il racconto che stiamo facendo, questo è scientifico, è diretto dall'erede, poi può essere alterato dai ricordi o dalla volontà di fare propaganda, città, però è un racconto diretto.
Si può passare anche dalla storia alla leggenda, eh?
Certo, assolutamente sì, assolutamente. Ora, questo nostro amico Alfredo ottenne quindi un successo di pubblico inimmaginabile, e lo ottenne in un periodo molto particolare, quando Roma era invasa da famosi divi americani. Siamo nel periodo della dolce vita. Gli americani scoprono così le fettuccine Alfredo. Ecco perché se le portano poi negli Stati Uniti come ricetta, e diventa una ricetta così importante più negli Stati Uniti che da noi. Quindi tutt'oggi c'è un flusso continuo di turisti che vanno e vengono per venire a mangiare a Roma, soprattutto americani, queste famose fettuccine all'Alfredo, o come inizialmente l'aveva chiamate lui, al doppio burro. Quindi il ristorante Alfredo continua la sua tradizione. Ma dov'è il ristorante Alfredo?
Ristorante Alfredo?
Abbiamo detto che nel 1914 viene chiusa la trattoria di Piazza Rosa, perché devono essere costruite le gallerie colonna, e quindi Alfredo Di Lelio decide di trasferirsi in un'altra zona del centro di Roma, ma nel 1943 decide di chiudere la sua attività e lascia e cede il suo ristorante a terzi estranei alla famiglia. Ma diciamo, l'assenza dalla scena gastronomica del nostro Alfredo Di Lelio dura poco, perché nel 1950 lui decide di riaprire un ristorante che lo chiama Il Vero Alfredo, e per gli americani è noto proprio come Alfredo di Roma. Cioè, se tu lo chiedi a un americano che è stato a Roma, è stato da Alfredo di Roma, che inizierà a gestire con il famoso ormai figlio Armando. Il Vero Alfredo di Roma si trova tutt'oggi in piazza Augusto Imperatore al numero 30. Piazza Augusto è proprio un punto in particolare, perché tra l'altro è un posto che dal punto di vista anche turistico è notevole. Stiamo parlando di Augusto Imperatore, quindi siamo proprio di fronte al mausoleo di Augusto. Quindi il ristorante attuale si trova di fronte, dall'altra parte rispetto, se vogliamo, alla zona Vaticana, però di fronte al famoso mausoleo. E quindi, se vogliamo mangiare la pasta, le fettuccine Alfredo, dobbiamo andare.
Dobbiamo
quelli originali dobbiamo andare assolutamente lì. C'è una tradizione, abbiamo detto, quindi è una trattoria che è stata molto copiata ma anche molto visitata da divi americani, e quindi praticamente ci sono delle tradizioni particolari. Te la racconti tu, vai.
No, due attori che due grandi attori americani gli hanno consigliato di mettere le foto alle pareti di tutti i divi che andavano lì a mangiare.
Questa è una, due attori che io non scusate la mia ignoranza cinematografica, devono andare a vedere su Google chi sono Pickford e Fairbanks, regalarono in segno di gratitudine
è vero, le posate d'oro.
E posate nel 1927, pensa. E da quella data lì, sai cosa fanno nella trattoria Alfredo? Servono le fettuccine Alfredo con le posate d'oro agli ospiti di riguardo. Quindi, se il Papa va a mangiare le fettuccine Alfredo, gli viene messa a tavola la pasta Alfredo con le due famose posate d'oro.
Anche a me, a te
se danno quella di plastica, non c'è. Devi essere personaggio famoso.
Con Gnam Gnam siamo famosissimi.
Sì. Vabbè, poi tu magari come artista, come pittore, in altri campi sei molto più famoso di me. Magari a te ne danno una, ti danno o il cucchiaio o la forchetta d'oro, va bene? A me proprio niente. Un altro aneddoto è il fatto che Alfredo, essendo che siamo nella Roma di inizio Novecento, era molto amico dell'attore Ettore Petrolini, perché da ragazzini si incontravano, lui uno era di Trastevere mentre Petrolini era del quartiere Monti, quindi si trovavano gruppi di ragazzi a metà via e avevano fatto amicizia, e fu proprio Petrolini, oltre che i famosi attori di cui citavi, a suggerire ad Alfredo di mettere al muro, appendere fotografie di personaggi di spicco non solo del cinema, ma Petrolini diceva di tutto il mondo della cultura, appesi alle pareti del ristorante. Tutt'oggi se vai lì mi dicono, io non ci sono, purtroppo non ci sono stato, quando sono andato a Roma non sapevo che, finché non ho studiato le fettuccine Alfredo, non sapevo che fosse possibile provare le originali, ma appena potremo essere tutti liberati da questa,
esatto,
da questo ergastolo, confido che vorrei andare a Roma ad assaggiare le fettuccine Alfredo.
Io poi volevo aggiungere anche che a noi Alfredo o i suoi discendenti non ci danno niente per tutta questa pubblicità che gli abbiamo fatto, neanche ci offrono
ovviamente. Magari ci proveremo, gli faremo ascoltare questa puntata di Gna Gna. Magari ci danno mezza posata d'oro, che ne so.
Dai, mezza porzione.
Che chiudiamo, tra musica. Poco chiudiamo, un po' di musica.
Dai, musica.
Amore mio, ti aspetto sempre, e mai un'attesa è stata vana. Del resto non mi importa niente, se questa notte ancora chiama. Se serve per sfiorarci ancora, nessun rimpianto dura una vita intera. La nostra storia è complicata, dico non si può sbagliare. Questa città si è illuminata quando ci ho visti lì a parlare. C'è chi si stringe, chi si perde, comunque vada resto tuo per sempre. Tanto resto tua per sempre, non so mentire al cuore mio. Ogni volta è facile scappare via, l'amore a volte è una bugia, comunque vada resto tu, resto tu. Se cercherai chi sono stata, mi troverai chi sono adesso. In questo viaggio sono andata, se siamo qui ci sarà un senso. Vedrai che il tempo non ci prende, comunque vada resto tu per sempre.
vedrai che il tempo non ci prende, comunque vada resto tua per sempre.
Siamo al finale di questa strana puntata di Gnagnam che abbiamo fatto dalle nostre case. Abbiamo invitato i nostri amici radioascoltatori nelle nostre cucine, nelle nostre sale, direi, Andrea.
Esatto, esatto. Soprattutto allora, perché siamo tutti costretti a stare a casa, quindi la radio tiene compagnia.
Speriamo che la qualità sia accettabile, ora ce lo direte anche voi, proveremo. Poi tanto la passiamo poi tutto lo streaming a Unica Radio, che sanno sicuramente come pulirlo o equalizzarlo nel modo giusto. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, cari radioascoltatori. Nelle prossime puntate, visto che noi stiamo usando questi mezzi tecnologici, probabilmente avremo la possibilità anche di invitare qualche ospite a parlare con noi e faremo anche quindi delle puntate magari un po' più interattive. Questa era la prima puntata, speriamo di essere stati utili e divertenti, che era uno degli scopi di avervi fatto compagnia a tutti, carissimi amici che siete
carissimi amici.
State in casa, state lontani dagli altri, mettetevi mascherine quando state fuori, uscite il meno possibile, lavatevi tanto le mani, igienizzate i piani di lavoro della cucina, basta poco acqua e candeggina e tutto è pulito, un po' di alcol e tutto è pulito.
State tranquilli a casa, che al resto ci pensiamo noi di Gnam Gnam a tenervi compagnia, a darvi delle belle ricette
e un po' di racconti. In questo periodo, tra l'altro, abbiamo tempo per studiare in modo approfondito, quindi potremo raccontarvi un sacco di cose, speriamo, interessanti e divertenti.
Esatto.
Salutiamo i nostri gruppi di ascolto vari, ce ne sono in Liguria come ce ne sono in Spagna, e anche la Spagna,
anche in Sardegna,
come anche in Sardegna per primi, spero. Nostri amici, nostri conterranei prima di tutto,
esatto,
la maggioranza. Noi niente, ci ridiamo appuntamento, non so con che cadenza, io diciamo alla prossima puntata, non voglio dire alla prossima settimana perché dobbiamo vedere come Radio Unica Radio può inserire in questo, diciamo, palinsesto di emergenza le nostre puntate. Nel caso vi faremo poi sapere anche tramite la pagina web di Unica Radio quando andiamo in onda, vi terremo informati. Cercheremo di mettere anche le ricette direttamente sul sito di Gnagnam, così chi vuole provarle.
Seguiteci anche sui nostri profili Facebook, quelli personali, perché anche lì magari metteremo
degli avvisi, metteremo qualche informazione. Esatto. Va bene, direi che questo è tutto. Buona giornata a tutti.
Buona
giornata e buona serata, perché anche qui non sappiamo che ora se andiamo in onda, quindi
un saluto a tutti,
un abbraccio,
ciao,
da un
ciao, 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 ciao.
Capo mio, fai assaggiare con pezzettini.
Gnam gnam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te.